Oggi vi porto con me a scoprire una terra dai profumi intensi, dalle coltivazioni più esclusive, un territorio ricco di storia, la Francia Corta, e la strada del vino che si sviluppa entro un lungo percorso che ha come base di partenza la località Mandolossa, alle porte di Brescia. Da qui, proseguendo verso nord-est, ci troviamo nel centro abitato di Gussago e subito dopo a Cellatica, la zona viticola più antica. A passo lento con la mia vecchia macchinina mi inoltro tra i filari in una fresca mattina dove ancora la nebbiolina bassa mi appanna la vista. C'è silenzio lungo la stradina deserta che mi conduce tra le colline più intatte del Franciacorta, tra ville cantine, castelli medievali, monasteri inaspettati, ville signorili, dimore estive di molti signorotti della zona e del milanese. Qui storia e tradizione si intersecano con uno spirito univoco in cui si inserisce l'iniziativa di rivalutazione dei vecchi vigneti utilizzati un tempo dai monaci. Così, lungo una superficie di circa 15 ettari, questi vigneti sono pregiati di un territorio unico, caratterizzati da suoli franco-argillosi e ricchi di scheletro, terrazzati, esposti al sole o racchiusi nei broli, per custodire il calore di ogni raggio. Uve Chardonnay e Pinot Nero, vendemmiate a mano, una spremitura soffice progressiva, almeno 25 mesi di affinamento in bottiglia per preservare i profumi più delicati. Cuore e passione ed esperienza caratterizzano la nuova realtà, nata dall'amore per la propria terra, proponendo vini di carattere. Eh sì, perché la storia della Francia Corta è stata caratterizzata fortemente dalla presenza di grandi enti monastici che qui avevano già prima del 1000 grandi possedimenti e che fecero una grande opera di dissodamento, bonifica e coltivazione. Una storia che affonda le proprie radici lontano nel tempo. In Francia Corta si otteneva del vino mordace già nel XVI secolo e vini fermi da sempre, ma solo per un consumo locale. La rinascita dell'enologia risale alla fine degli anni 50, quasi all'improvviso, quando si assistette a una nuova fiducia sulla potenzialità del territorio di riprodurre vini base adatti alla spumantizzazione. Così, nel 1961, nasce la prima bottiglia di Francia Corta dalla cantina Guido Berlucchi, cui seguì nel 67 il riconoscimento della denominazione DOC del Pinot. Mentre mi perdo con lo sguardo tra questi panorami così insoliti, eccomi arrivata a Rodengo Saiano, davanti alla millenaria abbazia olivetana di San Nicola. Considerata una dei più ricchi complessi religiosi del nord Italia, sia dal punto di vista artistico che religioso. Fu fondata per opera dei monaci benedettini cluniacensi, che istituirono come Franca Curtis, cioè corte franca, esente da ogni autorità, il priorato di Rodengo e intitolata a San Pietro, e solo successivamente a San Nicola di Bari. Nel 1446 Papa Eugenio IV ne conferì il possesso alla Congregazione Olivetana, che edificò ex novo l'attuale complesso. Nel 1534 il monastero divenne abbazia, ristrutturata secondo il gusto rinascimentale ed impreziosita dalle opere di famosi pittori come il Gambara, il Romanino, il Moretto e il Cossali. Soppresso da Napoleone nel 1797, il monastero fu ridotto in stato miserevole dalle frequenti occupazioni militari. Il ritorno degli olivetani nella loro abbazia l'8 febbraio 1969 è stato auspicato ed espressamente desiderato da Papa Paolo VI, che, per essere nativo della vicina Concesio, ben conosceva, per averlo visto, il degrado dell'abbazia. Entrando nel primo dei tre chiostri, incontro il frate priore, che mi racconta la storia di questo luogo di pace e silenzio, nella cui chiesa possiamo ammirare pregevoli opere in ceramica, marmore e ligne. La sagrestia, con gli affreschi del romanino e il refettorio con le copie di due importanti cene di questo artista, oggi conservate alla Pinacoteca di Brescia. Lascio il monastero e mi dirigo nel cuore della Franciacorta, tra le cui colline domina Villa Orlando, unico esempio di villa rinascimentale costruita all'interno del castello medievale di Bornato, tra le cui mura prospera una delle più antiche aziende vinicole. Mi accoglie l'anziana proprietaria Luisa Orlando, che ben volentieri mi illustra la storia del suo casato e del suo vino. Lei, una delle prime donne del vino Franciacorta, che sottolinea che da 700 anni le colline soleggiate della Franciacorta a mezza via tra le nebbie della pianura e i ghiacciai alpini conservano intatto l'antico privilegio delle acque limpide e dell'aria pura di montagna. E da 700 anni almeno i vignaiuoli e i cantinieri di Bornato affinano la loro arte e la tramandano di padre in figlio con una meticolosa e scrupolosa cura dei dettagli, pur mantenendosi aggiornata con le necessità dettate dal trascorrere dei tempi. Il nucleo centrale del castello è costituito da una poderosa roccaforte romana, eretta a presidio della strada consolare che univa Bergamo a Brescia. Nel tempo la roccaforte è stata ampliata e rafforzata con una cerchia di 300 metri di mura merlate, con torri e contrafforti, fossati e ponte levatoio, che le ha conferito l'aspetto che tuttora conserva. La dimora fu culla delle arti e delle lettere, punto d'incontro di artisti e poeti provenienti da ogni parte d'Italia, tra i quali merita menzione Dante Alighieri. Nel 1564 la famiglia Gandini, erede dei Bornati, costruì all'interno del castello la villa rinascimentale oggi chiamata Villa Orlando dalla famiglia proprietaria dal 1930. Nelle antiche cantine ubicate sotto la torre principale del castello viene prodotto il vino del castello di Bornato. Oggi la produzione del vino, una delle etichette più prestigiose della Franciacorta, è stata decentrata per accogliere i moderni macchinari e seguire le tecniche più all'avanguardia in termini di vinificazione biologica. Prodotto in piccole quantità di qualità eccellente e imbottigliato solo nelle annate migliori, il vino è oggi acquistabile presso la dimora stessa. E arrivata a questo punto, non mi resta che degustarne un calice per assaporare tutto l'aroma di questa splendida terra e prenderne qualche bottiglia da regalare ad amici e parenti. Ma è quasi giunta l'ora di pranzo. Saluto la simpatica proprietaria e scendo da questa magnifica collina da cui la vista spazia sulla pianura padana fino a lasciare intravedere gli Appennini nelle giornate più limpide. Mi dirigo a nord, costeggiando i vigneti che circondano il fiabesco castello di Passirano, maestoso baluardo costruito nel XIV secolo a difesa delle invasioni di barbari e nomadi, di forma quadrata, chiuso da mura alte e massicce, realizzate in pietra di sarnico a blocchi irregolari, con le sue merlature ghibelline a coda di rondine. Due le torri a pianta semicircolare che contraddistinguono questa costruzione, una più alta verso levante, l'altra più bassa a ponente, detta anche Torre della Specola, oggi proprietà privata e sede di un'azienda vinicola. Finalmente arrivo alla meta, il Mosnel, una tra le più celebrate cantine che hanno saputo dimostrare la qualità delle bollicine di questo territorio bonificato dai monaci di Cluny, in Borgogna, che nel borgo di Ridengo edificarono la loro magnifica abbazia e introdussero la coltivazione della vite. Parcheggio nel cortile di questa residenza, dove sono accolta da un esperto enologo che mi accompagnerà nella visita delle cantine cinquecentesche che testimoniano la lunga tradizione vitivinicola che i Barboglio ereditarono nel 1836. Tale vocazione fu sviluppata grazie alle intuizioni di Emanuela con l'impianto dei primi vigneti specializzati e nel 1968 con l'adozione della neonata DOC Franciacorta. Il nome Mosnel, toponimo dialettale di origine celtica che significa pietraia, cumulo di sassi, esprime alla grande il tipo di territorio su cui sono coltivati ben 40 ettari di vitigni, che con la guida dei figli di Emanuela, Giulio e Lucia Barzanò, hanno portato la cantina ad ottimizzare la propria produzione di spumanti secondo i criteri di alta densità di viti per ettaro e bassa resa di uve per pianta. In questo modo il prodotto che ne nasce è solo di primissima qualità. Non nascondo la mia ignoranza in materia, ma soprattutto la mia curiosità, e così mi sembra doveroso chiedere all'esperto quali siano le tanto affermate differenze tra Prosecco, Champagne e Franciacorta. Intuitivamente si potrebbe rispondere il vitigno, la zona di produzione, un differente bouquet aromatico, mi risponde, ma non è così semplice. Tutte queste brillanti affermazioni sono indiscutibilmente esatte, ma siamo d'accordo sul fatto che la caratteristica più importante di questi vini sia la spuma. E da dove viene quell'esplosione di frizzantezza che tanto stimola i nostri palati? L'italiano Federico Martinotti, direttore dell'Istituto Sperimentale per l'Enologia di Asti, brevettò questo particolare metodo nel 1895 e solo 15 anni più tardi Eugène Charmat inventò le complesse attrezzature che oggi ci permettono di produrre imponenti quantità di vino frizzante. Da qui la soluzione democratica di conferire a tale procedimento il nome di metodo Martinotti-Charmat. Una volta chiarito questo, diciamo che per ottenere un prosecco è necessario produrre un vino base con una spiccata acidità e una gradazione alcolica relativamente bassa. Questo verrà successivamente pompato all'interno di apposite vasche dette autoclavi e in questi particolari tank verranno inoculati lieviti e zuccheri che renderanno possibile una seconda fermentazione grazie alla tenuta stagna delle vasche. L'anidride carbonica si discioglierà all'interno della massa liquida conferendo al nostro vino la fantomatica spuma. Per quanto invece riguarda Champagne e Franciacorta, non è chiaro chi inventò la rifermentazione in bottiglia che tanto li ha resi famosi, anche se pare si tratti di un monaco benedettino tale Pierre Perignon. Certo è che i cugini d'Oltralpe sono molto gelosi della dicitura metodo champenoise, tanto da querelare con la stessa facilità con cui si beve un bicchiere d'acqua chiunque osi riportare la dicitura champagne. Così i produttori del Franciacorta hanno dovuto, per forza di cose, reinventarsi un nome tutto made in Italy, il famoso metodo classico, anche se tra i due non esiste alcuna differenza. Dopo aver divagato tra queste dispute enologiche, possiamo ridurre la differenza tra il metodo Martinotti-Charmat e quello classico o champenoise semplicemente al luogo della seconda fermentazione, rispettivamente in autoclave o in bottiglia, esprimendo caratteristiche aromatiche completamente diverse. Ora mi è tutto chiaro e posso così continuare la mia visita tra le innumerevoli bottiglie custodite gelosamente in questa sorta di gallerie semibuie. Finita la visita, mi fermo a pranzare nell'accogliente terrazza sopra il cortile. In questo angolo idilliaco, avvolta dal tepore del sole e dal calore dell'ambiente, sorseggiando con attenzione una serie di vini per cercare di coglierne i segreti di aroma, profumo e colore, mi lascio cullare dai discorsi che i partecipanti all'iniziativa Quelli che il vino amano fare quando si incontrano qui, per parlare, degustare e celebrare il nettare di Bacco in una sorta di degustazione sensoriale ed enogastronomica. Doverosa una pennichella pomeridiana prima di riprendere la strada del ritorno e poi via in questo tramonto incantato dal colore rosso vivo tra i vigneti di un verde brillante ed il candore dei piccoli borghi, alla scoperta del prossimo angolo di paradiso della mia fantastica terra. I don't